Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica.
È bello potersi tuffare nello spirito per quelli che lo scoprono, per quelli che ne hanno consapevolezza, perché la terza persona della Trinità sappiamo che è l'agente principale del nuovo patto, del Nuovo Testamento, e purtroppo non avere confidenza con lui significa vivere un poco una religione e non una relazione, perché solo attraverso lo Spirito Santo possiamo, come ho detto qualche tempo fa, sottolineato e Paolo sottolineava, riconoscere che Gesù è il Signore, non solo dirlo, ma viverlo. Ecco, e quindi è necessario veramente, dicevo poc'anzi, tuffarsi nello Spirito, essere ripieni dello Spirito Santo, proprio perché questa pienezza, questa vicinanza non è un modo di estraniarsi, non è un modo di drogarsi di qualcosa, come qualcuno può pensare. Ecco, è come la scrittura tante volte lo mette in parallelo con l'ubriacatura, dice: non siate ubriachi ma riempitevi dello Spirito Santo. Gli effetti sono simili ma in una direzione completamente diversa, perché l'ebbrezza alcolica disinibisce, e disinibisce spesso le parti più cattive, e le persone in preda all'alcol possono commettere veramente delle cose tremende e possono realmente fare venire fuori quella negatività che caratterizza l'essere umano. Invece essere ebri, essere ubriachi, essere ripieni di Spirito Santo può fare venire fuori il fiume di acqua viva, quella sorgente meravigliosa che prima di tutto innaffia i nostri pensieri, che sono tante volte aridi in un tempo dove l'acqua, diciamo, sta diventando un genere prezioso e forse ancora appunto non è stata privatizzata, anche se probabilmente ritornerà questa dimensione incredibile di prendere questo bene comune e farlo diventare privato, mentre l'acqua costa sempre di più, mentre la siccità aumenta, e questo è un dato purtroppo che crea e si aggiunge a tutto il danno economico che per ora la nostra Italia, ma non solo, ma tutto un po' la terra sta vivendo. Ancora noi siamo invitati a scoprire le sorgenti di acqua viva. Tante persone fanno turismo e vanno a cercare dei posti sugli alti ghiacciai, sulle montagne più alte, anche quelli si stanno sciogliendo, è un problema, e stanno scomparendo i ghiacciai, ma la sorgente di acqua viva non solo non scompare dentro di te, ma può crescere, può diventare sempre di più una risorsa interiore, una spinta interiore che ti sostiene lì dove diventi arido, lì dove diventi appesantito, dove hai sete. Venite a me, tutti voi che siete assetati, che siete desiderosi, e io darò riposo alle anime vostre. Chi ha sete venga e beva, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. E quest'acqua della vita di cui Apocalisse parla non è soltanto la vita eterna, ma è la presenza di Dio, perché dove c'è lo Spirito c'è libertà, e lì sei chiamato, sono chiamato. E c'è una breve espressione di un salmo che questa mattina volevo condividere, che è un poco è il riassunto di quello che Dio ci chiede di fare. Che tante volte abbiamo delle idee di un Dio complicato, di un Dio realmente che deve essere, deve diventare veramente una conoscenza umana. Tanti altri oggi, anche se scoprono la spiritualità, non considerano veramente che senza l'opera di Cristo non esiste una spiritualità positiva. Oggi si è in un mondo dove si scopre in parte la spiritualità, ma si dice tu devi scoprire Dio che è in te. Ma quale Dio che è in me? Senza l'opera di Cristo non c'è Dio in me, ma c'è un'angoscia eterna, c'è un inferno, c'è un dramma, c'è una separazione. Ecco perché dico attenzione anche a queste spiritualità che ci circondano, in qualche modo che sembrano buone perché parlano dell'essere spirituale, si oppongono al materialismo, si oppongono al transumanesimo, si oppongono a tutto quello che vuole ridurre l'uomo a una dimensione semplicemente fisica, meccanica, chimica, ma in qualche modo danno come alternativa una spiritualità senza il bisogno di nascere di nuovo, senza il bisogno di sperimentare prima la croce, prima c'è cioè il fallimento umano che Gesù porta alla croce, il danno incredibile che c'è nell'essere umano e poi la bellezza di quello che è venuto a rilevare l'impresa fallita umana, cioè Gesù. E questo quindi un'attenzione, perché oggi siamo circondati da spiritualità che si illudono di poter avere un uomo buono, un uomo meraviglioso, un uomo veramente capace di esplorare la dimensione dello spirito senza essere passato per la croce, senza essere passato per il senso del fallimento, senza avere scoperto prima questa dimensione di peccato e quindi non avere attinto, non avere avuto il beneficio dell'opera di Cristo. E dicevo, questo versetto che leggeremo insieme si trova nel Salmo 73, al verso 25. È un'espressione importante, bella, che questa mattina vogliamo ripetere col salmista. Sono due versi semplicemente di un salmo e guardate, esprimono in realtà tutto un progetto di vita, tutta un'esperienza di vita. E il salmista dice così al verso 25: chi ho io in cielo al di fuori di te? Chi ho io in cielo? Sembra proprio quello che stavamo appena dicendo, come a dire non esiste una spiritualità vera, una dimensione. Il cielo tante volte è espressione, intanto bisogna cercare la spiritualità, perché oggi normalmente nessuno dice chi ho, che cosa c'ho in cielo, cosa c'è nel mondo spirituale al di fuori di Dio, ma tante volte si dice cosa posso trovare nel mondo reale, cosa posso conquistare nel campo economico, cosa posso conquistare nella dimensione materiale, cosa posso conquistare nella dimensione istintuale, cosa posso vincere. Oggi tutti cercano di vincere, cercano il gioco d'azzardo, nonostante le situazioni incredibili in cui versiamo, nonostante veramente la povertà che aumenta al di là del reddito di cittadinanza, ma continua ad essere gettonato ancora. Tanti di più cercano di trovare la fortuna, la dea bendata che dovrebbe colpirli con qualche cosa che li libera. Molti non stanno cercando già che cosa c'è in cielo, cosa ha a che fare con la dimensione spirituale, sono fermi semplicemente a cercare di sopravvivere fisicamente, e questo magari è normale, è legittimo che uno si prenda cura un pochino della propria salute, visto che intorno a noi gli ospedali funzionano sempre meno, visto che realmente i malati sono sempre più considerati dei rompiscatole, quindi è difficile accedere, e anche perché c'è una moria e una carenza di strutture mediche, di supporto medico, perché molti medici si sono ritirati, molti medici sono andati in crisi, molti sono stati esonerati o espulsi momentaneamente, sospesi dall'ordine dei medici perché non volevano farsi delle punture particolari di cui ma quello che è incredibile è che non solo la salute fisica, ma l'unica cosa che oggi si cerca è il benessere materiale, il benessere umano. Come posso stare bene? chi può veramente farmi arricchire? E lì chiaramente poi crescono tutte le truffe, quelle della criptovaluta, quelle di tante cose che ci circondano, che ci dicono non ti preoccupare, vai da questa direzione e ti riempirai di soldi, guadagnerai. In tante cose in cui accedi ad internet c'è questa specie di miraggio del guadagno facile, e realmente poi sono perdite grosse, e tante persone tra il gioco d'azzardo, tra la dipendenza da videogiochi, tra tante cose stanno veramente sprecando le loro energie, i loro soldi, e quindi non cercano chi ho in cielo. Poi diceva però che altre persone cominciano a capire l'importanza dello spirituale, cominciano a capire che l'importanza non è semplicemente nella dimensione fisica, però in cielo cercano altre cose, cercano combinazioni astrologiche, cercano dimensioni particolari di allineamento di pianeti o di altre situazioni, cercano dimensioni fantascientifiche dove magari si parla di Cristo come un alieno e di qualcuno che... Quindi entrano sì nella dimensione spirituale, dicevo, ma per cercare cose che non sono reali, cose che non hanno a che fare con la rivelazione di Dio che ha il proprio culmine nell'opera di Cristo. E allora questa mattina noi, quando diciamo chi ho io in cielo, è chiaro che realmente siamo arrivati alla scoperta che l'unico che sta facendo veramente il tifo per noi, l'unico veramente che ci vuole bene, l'unico che ci vuole in una economia eterna vittoriosi è Cristo. E quindi possiamo dire che con il salmista, chi ho al di fuori di te? Cioè, come a dire, posso avere dei nemici, posso avere delle influenze spirituali che vorrebbero distruggermi. Il ladro viene se non per rubare, ammazzare, distruggere, disse Gesù. In cielo possiamo avere uno spirituale negativo che ci depista, che ci confonde, che ci distoglie, o in maniera chiara che ci viene contro come un'azione del male, il quale non va in ferie, non va in pensione, non diminuisce nella sua letalità, continua proprio nella sua natura, perché questa è la sua volontà, quella di essere un padre della menzogna, un accusatore, uno che è un ladro che viene per ammazzare, rubare, distruggere. E questo certamente in cielo abbiamo un combattimento spirituale, questo non dimentichiamocelo, perché ogni tanto ci meravigliamo del fuoco acceso intorno a noi, ci meravigliamo che c'è qualche cosa che ci attacca su vari livelli, a cominciare da quello fisico e a finire da quello relazionale, da quello veramente nei rapporti, delle situazioni dove sempre veniamo testati, veniamo attaccati, veniamo veramente confrontati con qualcosa che è nei luoghi celesti, e abbiamo bisogno di avere consapevolezza. Però nei luoghi celesti non c'è soltanto l'azione del male, perché tante persone purtroppo vivono semplicemente questa dimensione oscura, questa dimensione di male che li circonda. Alcuni si ci buttano dentro cercando un'energia non ben definita, ma noi in cielo, e in cielo intendiamo non solamente nei luoghi celesti, nelle galassie più sconfinate, ma nei cieli che sono venuti dentro di noi e dove siamo seduti con Cristo nei luoghi celesti, lì abbiamo il supporto di Dio. Può sembrare niente, tante volte lo sottovalutiamo, ma Dio è il nostro principale supporto. Chi ho io in cielo al di fuori di te? Come a dire, chi realmente mi può sostenere? Chi può veramente curare le mie azioni, curare i miei progetti, curare veramente la mia vita? Chi si prende cura di me se non Dio? E questo è importante che lo sottolineiamo spesso, perché spesso ci troviamo come se non abbiamo sostegni, come se le cose ci andassero male, come se tutto si accanisce contro di noi e quasi diciamo nessuno si prende cura di me. Questo è tante volte quello che sento dire a tante persone. anche credenti, nessuno si prende cura di me, nessuno mi considera, nessuno mi viene a trovare. Questo certo è sbagliato, perché la comunità dovrebbe prevedere anche una dimensione di relazione, di sostegno reciproco, però l'importante è riconoscere che in cielo abbiamo qualcuno che sta curando i nostri interessi, e questo è non solo in una lontana galassia, in un universo sconfinato, ma è venuto ad abitare in te e si prende cura di te. E questo è importante. Quindi quando guardi in cielo, chiaramente non guardi solo le stelle, ma guardi la grandezza del creato e riconosci che il creatore è quello che si è fatto piccolo piccolo, è entrato nel corpo di Gesù e poi attraverso Gesù e lo Spirito Santo è venuto ad abitare dentro di te, dentro di me. E questo è fondamentale, questo è realmente un punto nodale del nostro essere cristiani. E poi dice ancora la seconda parte del verso: e sulla terra non desidero che te. Ma questa cosa sicuramente non è una cosa che è partita così nella nostra vita, perché sulla terra abbiamo, come dicevo poc'anzi, desiderato tante cose, abbiamo veramente cercato tante gratificazioni, abbiamo cercato tante situazioni o soluzioni per la nostra insoddisfazione, per i nostri bisogni, per le nostre paure. Abbiamo cercato e desiderato fortemente tante cose, tante situazioni in cui ci siamo andati a trovare, che poi abbiamo detto: chi mi ci ha portato? Ecco, mi ci ha portato, sono state le nostre scelte. Tante volte siamo stati costretti, ma sulla terra veramente, dopo aver sperimentato tutto quello che si può sperimentare, infatti questo magari ci si arriva nella maturità, è realmente come se diminuisse il desiderio delle altre cose, diminuisse. Non che uno se ne vive in un pizzo di montagna isolato pensando di fare l'asceta, il monaco di clausura o non so che cosa, ma come a dire, piano piano noi scopriamo che i desideri più veri, i desideri che vengono esauditi, i desideri che vengono corrisposti, non saranno sempre quelli umani. Certo, quelli umani ce li abbiamo e rimangono un aspetto di condimento. È bello desiderare un corpo atletico e fare palestra, è bello desiderare un corpo sano e fare un po' di nutrizionismo, è bello desiderare di essere amati, e magari uno può anche trovare e sperimentare questa dimensione della coppia con tutto l'amore litigarello che è bello sempre per fede è bello. Ma al di là di tutto quello, sicuramente che sono i desideri, e Dio non vuole che noi non abbiamo desideri, però vuole farci capire che il desiderio più grande, il desiderio più vero, il desiderio che non verrà mai deluso o illuso, è il desiderio di Lui, il desiderio che Lui stesso ha messo in noi, perché avendoci dato una nuova identità, il nostro nuovo spirito, il nostro uomo nuovo desidera andare verso Dio, desidera avere comunione con Dio. Tante volte la tua testa non lo desidera, la tua testa va in direzioni diverse, la tua testa ti porta in situazioni di desiderio più o meno forte. Poi realmente nel tempo magari cominci a capire che non si può investire tutto sul desiderio umano, e cominci a comprendere che sulla terra il desiderio principale che può rimanere è un desiderio di Dio, desiderio della sua presenza, desiderio della sua pace, fino al punto che dici: se ho questa pace, che cosa più mi serve? Se ho questa dimensione di amore, ma che cosa realmente? Le altre cose sì, se ci sono bene, ma se non ci sono non potrò vivere sempre nella crisi, nella depressione, nella delusione, nel danno subito. Tante volte veramente possiamo perdere tanto nel visibile, ma ricordiamoci che quello che Dio ha fatto non si modifica, non cambia, non muta, rimane stabile. E quindi la definizione che poi dà il salmista, dice: la mia carne e il mio cuore possono venire meno. E qua troviamo un altro aspetto importante. Ci sono momenti in cui la nostra umanità, la nostra dimensione affettiva, la nostra dimensione psichica in qualche modo perde colpi, in qualche modo realmente entra in una sorta di scoraggiamento, entra in delle difficoltà, si confronta. Io spesso incontro delle persone che non vogliono più entrare in contatto con gli altri, e quindi perché? Perché chiaramente temono di avere poi delle delusioni, temono di vivere delle crisi, allora direttamente fanno un ritiro sociale, si isolano. E tante persone anche nella Chiesa sono diventate così, sono diventate dei single spiritualmente a causa delle delusioni, non si sposano più perché sono stati troppo delusi, troppo in crisi nelle relazioni ecclesiali. Ma in ogni caso diventa una sensazione di debolezza, di difficoltà, quella che in tante volte viviamo. Possiamo quindi perdere dei colpi, possiamo accorgerci della nostra fragilità, possiamo in certi momenti dubitare, possiamo in certi momenti avere una prospettiva negativa, possiamo essere sommersi da tutte le notizie che ci bombardano, dove il male sta crescendo esponenzialmente, dove avvengono le cose più strane. Io ogni tanto ora leggo, prima mi interessavo meno della realtà che mi circondava, ero sì preso tanto dalla sofferenza delle persone, occupandomi magari di malattie mentali oppure anche delle sofferenze spirituali, ecclesiali, ma non mi interessavo tanto di geopolitica, di quello che ci circonda, di quello che avviene. Sì, ascoltavo magari il telegiornale, poi ho cominciato a capire che il telegiornale non sempre ci dà le notizie giuste o ci dà quelle vere, e ci dà solamente quelle che si decide che debbano essere trasmesse. Allora ho cominciato un attimo ad approfondire e a vedere quante cose strane succedono, quante cose tremende, quante cose in nome della libertà, quante cose in nome dei diritti della donna, eccetera. Non voglio entrare in tema perché per ora c'è un tema grossissimo di scontro, non solo in America ma in tutto il mondo, sull'aborto. Sapete bene, qualche volta magari sarebbe interessante scambiare due parole, capire un attimo se deve valere il diritto di uccidere o il diritto di vivere, rispetto a da quale prospettiva lo vediamo, dalla prospettiva del bimbo, del nascituro, o dalla prospettiva di chi non lo vuole mettere al mondo. Ecco, dicevo, si parla di diritto di male, si parla di diritto di scelta. Gli adolescenti in Germania potranno a 14 anni decidere se cambiare sesso senza il consenso dei genitori, per dire. Ci sono tante notizie ogni giorno che veramente ci stranizzano e ci fanno capire come la dimensione umana sta veramente degenerando. Non si sta capendo più niente in nome della libertà, in nome del diritto, in nome del bene, e l'uomo si sta intossicando, sta andando in una direzione dove non c'è la propria vera libertà, ma dove c'è un'angoscia, una disperazione, e la strumentalizzazione poi di questa angoscia e disperazione da parte dei poteri forti. Ma dicevo, la mia carne e il mio cuore possono venire meno. Fratelli, sorelle, non meravigliatevi ogni tanto della vostra fragilità, non meravigliatevi del fatto di andare in crisi, non meravigliatevi di essere travolti da passioni passeggere che poi alla fine sono tempeste, tsunami che tante volte ci lasciano con qualche ferita. Non meravigliatevi della fragilità umana, non meravigliatevi del fatto che non siamo dei superuomini, ma siamo veramente delle persone salvate per grazia, e in cui ancora c'è un lavoro in corso, ci sono tante cose da cambiare. Ma la cosa fondamentale è quindi che, sebbene la mia carne, cioè la mia umanità e la mia dimensione emotiva, affettiva, possono venire meno, cioè possono in qualche modo ogni tanto estraniarsi, ogni tanto mandare Dio a quel paese. Qualcuno ogni tanto dice: Dio, fatti i fatti tuoi, io mi faccio i miei, come se Dio non fosse interessato ai fatti nostri e non volesse il nostro bene. Ogni tanto ci capita anche questo, di pensare che Dio in qualche modo non si occupi dei fatti nostri e quindi diciamo ognuno per i fatti suoi, ma questo tante volte purtroppo non è a nostro beneficio. Ma la considerazione finale è quella con cui voglio concludere questa breve esortazione, perché è bene in estate non fare studi, non fare riflessioni lunghe, ma dare dei messaggi semplici e stimolanti per ognuno di noi. Ma cosa dice e conclude il versetto 26? Ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno. Alleluia. Dio è la rocca del mio cuore, è la roccia, è il punto fermo. Fratelli, sorelle, ci alziamo in piedi. Ci sono momenti in cui, proprio per questo venire meno della realtà intorno a noi, proprio quello di venire meno della sicurezza intorno a noi, venir meno delle persone intorno a noi, venir meno del nostro modo di affrontare, ci sentiamo confusi, ci sentiamo disorientati, ci sentiamo imprigionati da qualcosa che ci fa paura, ci sentiamo in una sorta di Matrix dove siamo controllati, ci sentiamo instabili, insicuri. Incontro tante persone che non vogliono scegliere più per non sbagliare. Ma Dio vuole ricordarci questa mattina che Lui è l'ancora, Lui è la stabilità, Lui è la certezza più forte delle nostre emozioni, più forte delle nostre sensazioni, più forte delle nostre paure, più forte dei nostri scoraggiamenti, più forte dei nostri tormenti. Ma Dio, diceva il salmista, è la rocca, è la roccia, è il punto fermo del mio cuore. E soprattutto, profeticamente, è la parte della mia eredità. Attenzione, non quello che mi dà Dio, non quello che posso ottenere attraverso Dio, perché c'è stato anche un tipo di cristianesimo che ha insistito così tanto su quello che possiamo avere attraverso Dio che si è dimenticato che Dio è la nostra parte, Lui, la sua vita, non quello che abbiamo nel nome di Dio. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, le altre cose vi saranno sopraggiunte. Qualcuno si è basato più sulle altre cose. Dice: a me bastano le altre cose. No, a me non bastano. È bello avere le altre cose, ma Dio è la parte, la mia parte di eredità. Ecco perché anche nelle situazioni più difficili, ecco perché anche nelle crisi più grandi, nei momenti di penuria, nei momenti in cui economicamente non va bene, nei momenti in cui non hai l'appoggio del tuo partner, nel momento in cui veramente ti senti sola, ti senti senza sostegni, Dio è la parte della tua eredità, la mia parte di eredità, e soprattutto è la mia parte in eterno, cioè non per un momento, non per un attimo, non per un trip spirituale, per un viaggio spirituale, no, ma qualche cosa che non mi sarà mai tolto. Quindi le Marte che si affaticano di tante cose, un attimo riflettano e ricordino le Marie che hanno scelto la parte migliore, che non le sarà mai tolta. Preghiamo questa mattina, perché veramente possiamo sentire questa sorgente di acqua viva, possiamo scoprirla nella nostra vita e possiamo bere in questo periodo di siccità, possiamo vedere realmente che al di là di ogni cosa io ho in cielo soltanto Dio, solo Lui è con me. Però se solo Lui è con me, è una cosa che già mi è basta, mi basta. E sulla terra, sì, ho tanti desideri, alcuni li ho realizzati, altri non si sono realizzati anche nella tua vita, alcuni li hai realizzati, altri rimangono dei sogni ancora, forse li realizzerai, però quello che ti dice Dio è che il desiderio vero, che non verrà mai illuso, non vedrà mai deluso, è il desiderio di Lui. Desidera, desidera di più, di scoprire la Sua presenza. Vivi di più un contatto, una consapevolezza che Lui è la parte della tua eredità. Lui è la roccia, Lui è il perno principale sul quale la tua vita può muoversi, può resistere e può camminare e può andare verso il futuro che Dio ha preparato per te. Preghiamo in questo momento. Signore, grazie perché in tutte le ricerche strane che ho fatto nella mia vita, in tutti gli spiriti strani che ho coltivato, in tutta la ricerca del soprannaturale, dello spirituale, a un certo punto sei venuto tu, Gesù, e ti sei rivelato nella nostra vita. Attraverso il tuo spirito ci hai fatto realizzare che tu sei il Signore e che non c'è sotto il cielo un altro nome per il quale possiamo essere salvati. Non c'è un'altra religione, non c'è un'altra filosofia, non c'è niente al di fuori di te che ci può dare veramente una prospettiva di libertà eterna. E ti voglio ringraziare questa mattina insieme a questi miei fratelli, perché il tuo spirito ce lo ricorda. Noi facciamo tante volte gli uditori che si dimenticano, ma grazie perché il tuo spirito continua a ricordarci questa importanza dell'essere connessi con te, dell'essere una stessa cosa con te. Tu sei la roccia, la rocca eterna, tu sei la parte della mia eredità in eterno. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica, buona domenica.